credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Ignazio di Loyola, uomo di Dio, nella Chiesa per l'umanità. Dagli scritti del padre Giovanni Giorgianni, proposti da Franca Salerno.
Il vasco Iñigo López di Loyola, che in seguito si farà chiamare Ignazio, è un cavaliere eroico e galante. Una ferita riportata in battaglia lo costringe a una lunga convalescenza, durante la quale, per caso, leggerà una vita di Cristo e la storia di alcuni santi. Da uomo di armi diventerà il pellegrino di Dio, un uomo le cui virtù sono state poste a esempio dalla Chiesa. Una persona eccezionale, vissuta tra il 1491 e il 1556, canonizzata da Papa Gregorio XV nel 1662. Eppure, secondo noi, il suo messaggio ci riguarda. Risponde a certi aspetti della nostra mentalità e dei nostri bisogni d'anima. Ci interpella. Ci costringe a prendere posizione proprio dinanzi alle richieste del tempo di oggi, in cui la nostra vita di cristiani è immersa. Non si tratterà di ripetere materialmente i suoi gesti in epoche diverse dalla sua, ma di assimilarne lo spirito, i criteri, adattandoli alle nuove esigenze. Questo è il significato del ricordo che facciamo di Sant'Ignazio di Loyola, uomo di Dio, nella Chiesa, per l'umanità di ogni tempo. Il tempo in cui vive Ignazio è un'epoca di scismi e di eresie. Immense regioni si aprono alla conoscenza e purtroppo allo sfruttamento dei popoli europei. Un nuovo mondo è stato scoperto nel 1492 e problemi colossali si presentano ai responsabili della Chiesa. Pure il male che imperversa sembra non scuotere né interessare Ignazio. La sua preoccupazione è prima di tutto il rapporto con Dio. A Manresa, dopo un fatto straordinario che lui stesso definisce non una visione, ma una illuminazione, tanto che gli pareva d'essere un altro uomo o che il suo intelletto fosse diverso da quello di prima, non scrive un trattato antieretico, ma gli esercizi spirituali. Nell'esperienza interiore di totale dipendenza da Dio, Ignazio evita il rischio di abbandonare o di mettersi contro la Chiesa. E quando vuole riformare il mondo, pensa a riformare se stesso. Non lascia la mediazione della Chiesa e resta suo fedele figlio e servitore. È una buona lezione per il nostro tempo di denunzia, di questione morale, dove per morale si intende il proprio modo di vedere, di giustificare se stessi e di condannare gli altri. Leggiamo nella biografia:
Dopo la visione che corona con luci inaspettate il generoso apprendistato del pellegrino, questi aveva accumulato delle lezioni superiori di esperienza sui misteri dell'animo umano, sulle visite dell'alto, sulle difficoltà, i cammini, gli inganni e i discernimenti, sui meccanismi della libertà umana e sulle voci della chiamata gigantesca che solamente i santi ascoltano e seguono.
Nel clima di solitudine e di penitenza, Ignazio apprese la difficile arte della conquista di se stesso e comprese, illuminato dalla grazia, che il rapporto con Dio definisce la vita di un uomo. Credere che Dio esiste e che ogni altro essere da Lui trae esistenza, vita, benessere, tutto. Credere che di conseguenza tutto deve ritornare a Lui, che la vita dell'uomo in modo particolare si deve ispirare a questo essere unico e misterioso, che riempie di sé l'universo, anche se nessun occhio lo ha mai visto. Questo rapporto è essenziale perché l'esistenza acquisti la sua spiegazione e il suo valore. Queste considerazioni Ignazio le pone all'inizio degli esercizi spirituali e le mette come principio e fondamento.
L'uomo è creato per lodare, riverire e servire Dio, nostro Signore, e mediante questo salvare la sua anima. E le altre cose sulla terra sono state create perché lo aiutino nel compimento del fine per cui è creato. Donde segue che l'uomo tanto deve usare di quelle quanto lo aiutano per il suo fine, e tanto deve ritrarsene quanto esse lo impediscono, desiderando e scegliendo unicamente quello che meglio conduce al fine per cui siamo creati.
Questo principio e fondamento radicano la sua vita, anche se nei primi anni della giovinezza cerca altrove il senso di tutto e si abbandona alla vanità. Nei documenti di un processo subito per delle malefatte giovanili viene descritto vestito a quadri multicolori, il berretto rosso, la spada al fianco, la corazza a squame e in pugno la balestra. È sintomatico che una vecchia zia monaca, rimproverandolo amorevolmente, gli dicesse: «Inigo, non metterai giudizio e non imparerai a tue spese finché non ti romperanno una gamba». Non sospettava che fossero parole profetiche. A Pamplona, alcuni anni dopo, è ferito in battaglia. Un fatto d'armi nell'inutile massacro di tutte le guerre. Ma per lui ebbe altro senso e significato. Curato dagli stessi nemici, dopo un paio di settimane fu portato a casa sua e Ignazio, nell'autobiografia che redige in terza persona, annota di se stesso:
«Tra le sofferenze non provò mai odio per nessuno, né bestemmiò contro Dio».
È dono della grazia che anche nella vita più disastrata restino alcune parti intatte della personalità, semi capaci di rigenerare ogni cosa. Dio aspetta il silenzio per giungere al cuore frastornato dal rumore delle passioni. Nel silenzio delle letture e della meditazione, Ignazio ebbe la gioia di incontrarlo il Signore e non lo lasciò più. Egli divenne con verità un uomo di Dio, un pellegrino, il cui sogno era di andare in Terra Santa a servire il suo Signore, chiedendo tutto a Lui, aspettandosi da Lui ogni grazia.
Anima di Cristo, santificatemi. Corpo di Cristo, salvatemi. Sangue di Cristo, inebriatemi. Acqua del costato di Cristo, lavatemi. Passione di Cristo, confortatemi. Dentro le vostre piaghe, nascondetemi. Non permettete che mi separi da voi. Dal nemico infernale, difendetemi. Nell'ora della morte, chiamatemi. E comandate che io venga a voi per lodarvi insieme ai vostri santi per tutti i secoli.
essere di Dio, come lo è stato Ignazio, ci sembra relegato alla vita dei santi, appunto. E non teniamo conto che essere di Dio è un fatto che riguarda ogni uomo, che riguarda noi, ciascuno di noi, che siamo chiamati ad accettare questa appartenenza, a darle l'assenso della nostra libertà, a fare, come oggi si dice, l'opzione fondamentale, che ci porta a scegliere Dio come principio e termine, voluto e amato, del nostro esistere. Contemplazione per ottenere l'amore spirituale.
L'amore consiste in una comunicazione delle due parti, cioè nel dare e comunicare. L'amante all'amato, quello che ha o quello che può dare, e così a sua volta l'amato all'amante. E l'amore si deve porre più nei fatti che nelle parole.
E una volta che la contemplazione ci ha portato ad essere invasi da Dio, di essere di Dio, passare all'azione, immergerci nel mondo per aiutare tutti a raggiungere lo stesso scopo, lasciarsi conquistare da Dio e dare testimonianza della sua presenza, della sua grazia in ogni opera.
Con questo spirito, Ignazio cominciò e condusse la sua opera apostolica e prima di tutto l'ordine da lui fondato, la Compagnia di Gesù, i cui inizi furono i colloqui assidui fra Ignazio, Pietro Fabre e Francesco Saverio, ai quali poi si aggiunsero altri. Il dialogo costante fra amici, via via che supera le fasi dell'insincerità e della cautela, è un cammino che porta a mete imprevedibili.
È importante comprenderlo per noi uomini di oggi, che abbiamo il culto a parole della sincerità, ma diciamo tante menzogne, prima di tutto a noi stessi. Non ha importanza da dove parte il dialogo. È importante l'onestà del procedere, che intreccia le esperienze e la vita in un ricamo indistruttibile. Ignazio conquistò definitivamente i primi compagni dando loro gli esercizi spirituali. Il Polanco, che fu poi suo segretario, annota che fu per i suoi compagni una guida esperta, esercitando il suo magistero con discrezione e fermezza, tanto che i suoi si rivolgevano a lui chiamandolo «padre dell'anima mia».
Conquistava l'amore di molti, sempre tenendo conto del fine che aveva, che era quello di trovare delle persone che gli sembrassero più ingegnose e abili per il suo proposito.
Nel 1537 Ignazio con i compagni è a Roma per ottenere la benedizione del Papa Paolo III e il permesso di partire per Gerusalemme. Il loro progetto però naufraga a Venezia a causa delle tensioni con i turchi. Nell'ottobre dello stesso anno Ignazio con Fabre e Francesco Saverio si avvia verso Roma in piena oscurità d'anima sui progetti di Dio. Che voleva il Signore da loro? A poca distanza dalla città santa, in località La Storta, la grazia straordinaria.
Un giorno, trovandosi ormai a poche miglia da Roma, mentre in una chiesa faceva orazione, sentì nell'animo una profonda mutazione e vide tanto chiaramente che Dio Padre lo metteva con Cristo suo Figlio da non poter più in alcun modo dubitare che di fatto Dio Padre lo metteva con il suo figliolo, e udì che il nostro Signore e Redentore gli diceva: «Io vi sarò propizio a Roma».
I tre pellegrini tornarono dunque dal Papa mettendosi a disposizione. In un tempo in cui tutti chiedevano favori, risultò singolare che un gruppetto di maestri si offrisse al lavoro senza pretendere nulla. In quell'epoca Roma era sconvolta dalla ribellione protestante e Paolo III disse loro:
«Perché volete andare a Gerusalemme? Buona e vera Gerusalemme è l'Italia, se volete far frutto nella Chiesa di Dio». È la virata decisiva. L'irriducibile pellegrino rimaneva a Roma, preso e sequestrato dalla sua opera.
Il 27 settembre 1540 la Compagnia di Gesù viene approvata da Paolo III, il quale esclama: «Qui c'è lo Spirito di Dio».
Chiunque nella nostra compagnia, che desideriamo insignita del nome di Gesù, vuole militare sotto il vessillo della croce e servire soltanto il Signore e la Chiesa sua sposa, a disposizione del Romano Pontefice, vicario di Cristo in terra, emesso il voto solenne di castità, povertà e ubbidienza, si persuada profondamente di far parte di una compagnia istituita allo scopo precipuo di occuparsi specialmente della fede e propagazione della fede e del progresso delle anime nella vita e nella dottrina cristiana. Faccia anche in modo di avere dinanzi agli occhi, finché vivrà, prima di ogni altra cosa, Dio, e poi la forma di questo istituto, che è una via per arrivare a Lui.
Nel 1540 il cammino segnato da Ignazio esigeva un grande coraggio, una grande disponibilità nel rispondere agli impegni apostolici più disparati in qualsiasi parte della terra. I 12 che si erano impegnati si dispersero alla conquista del mondo a Cristo. Era il tempo degli eroi e dei santi. Ignazio lancia il suo ordine su tutte le strade del mondo, usando ogni mezzo che le circostanze suggerivano per la maggior gloria di Dio. Combatte l'ignoranza religiosa e l'eresia, promuove la pratica sacramentale, all'educazione dei giovani dà nuovo impulso rinnovandone i criteri, si dedica alle opere sociali, alla redenzione delle prostitute e, contro i pregiudizi comuni, ammette nella compagnia e accanto a sé numerosi ebrei. Appoggia la creazione di case per bambini orfani, risponde in concreto ai problemi degli emarginati, apre il campo immenso delle missioni estere, cercando sempre, senza polemica sterile, di immettere gli elementi sostanziali del cristianesimo, con coraggio, perseveranza e carità. Metodo che portò più tardi Pietro Canisio, il grande baluardo contro l'eresia, a usare per primo l'espressione oggi comune riguardo ai protestanti: i nostri fratelli separati. La grazia suppone la natura e la perfeziona. In Ignazio secondò il suo temperamento generoso e ardente, desideroso di cose ardue, e lo volse passo dopo passo alle imprese eroiche della santità. Negli ultimi 5 anni della sua vita, nonostante la scarsità di mezzi di comunicazione, il santo registra il palpito del mondo e non maledice l'oscurità dei tempi, ma accende delle luci. In Austria, Germania, Spagna, Africa, Brasile, nelle Indie, a Cipro, Costantinopoli, Gerusalemme.
Non è un intellettuale Ignazio, né uno studioso, ma vuole che i suoi discepoli siano uomini di cultura. Non ama la controversia, il suo forte sono la parola e l'azione. Si interessa degli uomini. Si aspetta più dalla vita che dai libri, anche se si conservano 7.000 lettere di risposta. A quanti discepoli o meno gli scrivevano, usava dire: quello che si scrive è molto più che badare a come si parla, poiché la scrittura rimane ed è sempre una testimonianza. Il motore della sua vita è la volontà. Per lui essere è volere, decidere, agire. Il suo atteggiamento fondamentale, formulato in vari modi, viene riassunto in una frase indubbia nella sostanza: confidare in Dio come se tutto dipendesse da Lui, lavorare e impegnare le risorse umane come se tutto dipendesse da noi.
Come se tutto dipendesse da noi. Non possiamo non interrogarci sulla situazione del mondo in cui viviamo e lavoriamo. Divisioni, violenze, sfruttamenti, mancanza di giustizia, violazione dei diritti fondamentali dell'uomo, cambiamenti epocali e radicali che coinvolgono la società non solo di una nazione, ma di tutto il mondo. Soluzioni si invocano e molti uomini di buona volontà a tutti i livelli sono impegnati a trovarle. I cristiani sono maggiormente interpellati ed hanno la responsabilità di una risposta originale. Ma il rischio di ogni azione è che si corrompa se l'idea ispiratrice non scende da Dio, Padre di tutti. Anche una grande idea può diventare un idolo e anche il lavoro sociale può essere ateo. Prendiamo esempio da Ignazio, che vive come se vedesse l'invisibile, Dio. E Dio lo conduce, anche contro le sue aspettative. È una realtà misteriosa che il suo biografo sintetizza.
Non pensò di fondare un ordine, ed ecco, è il capo di un ordine organizzato e moderno. Aveva pensato di riunire un piccolo gregge e i suoi discepoli si moltiplicarono come l'erba. Gli sarebbe piaciuto vivere nell'anonimato, ma venne coinvolto dal prestigio e dalla diffusione della compagnia in tutti i continenti. Era propenso a sentieri polverosi e a visitare gli ospedali con gente semplice. si trovò nei palazzi circondato da maestri e avere una corrispondenza epistolare con re e cardinali. Il pellegrino era diventato un uomo immobile e sedentario. Preferiva obbedire, ma dovette comandare e dirigere. Fu sottomesso alla volontà della Chiesa, ma appariva come un critico, silenzioso ma efficace. Fu uno spontaneo vagabondo spirituale e finì per comporre le costituzioni e innumerevoli regole. La sua semplicità e la sua spontaneità spirituale si erano come trasformate in un sistema complicato. Quello che per gli altri è complicato e difficile, per lui è naturale e possibile. Lo consideravano un organizzatore, ma solo lui sapeva fino a che punto stava in ascolto, aiutato dallo spirito, dai segni dei tempi, dalle circostanze. Era un uomo che aveva le radici nel Medioevo, ma incarnava l'innovazione e la modernità. Voleva addottrinare i bambini ai rozzi, ma giungeva alla fondazione e al sostegno dei collegi e delle università. Credette con ostinazione che Dio lo chiamava a Gerusalemme e invece lo condusse a Roma.
A Roma, dove nasce all'eternità il 31 luglio 1556. È vero, come scrisse Bernanos, che pochi uomini somigliano alla propria vita e Dio ci ha dove ci vuole. Ma perché la vita a sorpresa non sia un fallimento, è necessario che l'uomo di oggi e di sempre si lasci guidare, come Ignazio, con fiducia e umiltà, dalla mano paterna di Dio. È questa la lezione ultima che egli dona al nostro tempo, in cui sembra regnare la sfiducia nel senso della vita, in una finalità intelligente della struttura del mondo. Questo nostro tempo, angosciato dalla solitudine e dalla disperazione, che si affanna in un miscuglio di passioni che esplodono in violenza e oppressione, ha bisogno di una purificazione di intenti e di volontà. Ha bisogno di aprirsi al messaggio liberante del soprannaturale. Accogliamo le indicazioni di Sant'Ignazio di Loyola, modello e ispiratore per un rinnovamento di ideali e di speranza. E facciamo nostra la sua offerta. E non solo con le labbra.
Prendete, Signore, e ricevete.
Prendete, Signore,
tutta la mia libertà.
Tutta la mia libertà.
La mia memoria.
La mia memoria.
Il mio intelletto.
Il mio intelletto.
Tutta la mia volontà.
Tutta la mia volontà.
Ogni mio avere.
Ogni mio avere.
E ogni mio possesso.
E ogni mio possesso.
Voi me lo deste.
Voi me lo deste.
A voi, Signore.
A voi, Signore.
Lo rendo.
Lo rendo.
Tutto è vostro.
Tutto è vostro.
Disponete.
Disponete.
Secondo ogni vostra volontà.
Secondo ogni vostra volontà.
Datemi il vostro amore.
Datemi il vostro amore.
E la vostra grazia.
E la vostra grazia.
Perché questa.
Perché questa.
Mi basta.
Mi basta.
Ignazio di Loyola, uomo di Dio, nella Chiesa per l'umanità. Dagli scritti del padre Giovanni Giorgianni, proposti da Franca Salerno, con l'amichevole partecipazione di Pierluigi Astore, che ha dato voce a Ignazio di Loyola, e di Stefano Mondini, che ne ha letto la biografia. Musiche di Josquin Despré, Antonio De Cavezon, Cristobal De Morales, Pierluigi da Palestrina. Tecnici del suono Paolo Rocchi e Roberto Venturini. Realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.